Se vuoi trasformare qualcosa in un problema, devi semplicemente convincere tutti che lo sia. Ma come già visto in qualche altra pillola recente, se vuoi far sì che tutti quanti commettano quell'azione che secondo te è un problema, devi solo vietarla.
Wake up pills.
Wake up pills.
Radio Rockers, benvenuti a Wake Up Pills, il mix di curiosità targato Radio Rock per iniziare alla grande ogni giornata. Io sono Jacopo Morroni ed oggi parleremo di come è nato il divieto. Quale divieto? Mi chiederete voi. Beh, il divieto. Quello che nella lotta unisce persone in tutto il mondo, indipendentemente dalla loro nazionalità, dal colore della pelle, dal censo, persino dall'età. Una delle poche battaglie che unisce trasversalmente le generazioni, dal bisnonno al pronipote. Il divieto contro cui orde e orde di musicisti hanno urlato
la legalizzazione, cannabis, decalidai barato, la legalizzazione, cannabis, basta de proibizione.
E uno dei divieti che più persone nel mondo su base quotidiana viola. Oggi parliamo della storia che ha portato alla proibizione della pianta che fino a un secolo fa era reputata la pianta della vita, e non solo dai fattoni. Una pianta con cui si faceva qualsiasi cosa. Vestiti, corde, addirittura automobili e naturalmente tromboni al concerto jazz.
E avete capito di quali tromboni sto parlando?
Oggi parliamo di come la cannabis, da pianta centrale nello sviluppo della civiltà, è diventata il seme del male. Siamo fra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento. La cannabis arriva in maniera più strutturata negli Stati Uniti. Non è una novità assoluta, già si conosceva, già veniva utilizzata anche in medicina, ma inizia a circolare più di prima. Gli ambienti poveri la utilizzano perché per l'appunto è economica, cresce rapidamente, può dare vita a un sacco di tessuti. Ma ci sono due parti della pianta che non si utilizzano a scopo tessile: i semi e i fiori. Di conseguenza, piano piano, negli ambienti più poveri, agricoli, si iniziano a consumare i fiori della cannabis in varia maniera, fra cui bruciandoli. La cannabis e il suo utilizzo al di fuori di rituali religiosi inizia a diffondersi in quelle comunità che fino a qualche anno prima erano schiave. Si diffonde fra le popolazioni afroamericane dei Caraibi, del Messico e naturalmente degli Stati Uniti. All'inizio è una sorta di droga rurale, una strana usanza contadina. Nessuno fa attenzione a questo utilizzo finché lo stesso non si lega ad un altro mondo, che se vogliamo era l'unico modo che aveva la comunità afroamericana di esprimersi al di fuori della sua cerchia: la musica, il jazz. Se da un lato il jazz è una delle poche espressioni culturali permesse, anche se con molte restrizioni, alle comunità afroamericane negli Stati Uniti d'America, dai classici luterani ben pensanti non è comunque visto bene. Un mondo strano, instabile, ambiguo, probabilmente depravato. La cannabis inizia a non essere più percepita come sostanza di per sé, come pianta di per sé, ma inizia a diventare un simbolo di chi la usa. E fra chi la usa, chi è che vediamo? I contadini del Montana? No, i jazzisti. Gli stessi jazzisti ubriachi, ambigui e depravati. La cannabis inizia a diventare un problema per questa sorta di trasferimento di significato. La realtà è che alla società borghese americana d'inizio Novecento non piacevano i neri. Negli anni 30, negli States emerge una figura chiave: Harry Anslinger. È lui a guidare una delle prime grandi campagne proibizioniste contro la marijuana, e lo fa in un modo che oggi riconosciamo molto bene, costruendo una narrativa distorta. Una narrativa che ovviamente non è basata su dati, che all'epoca erano praticamente inesistenti, ma su paura, stereotipi e casi estremi. Iniziano a circolare nei giornali storie di violenza improvvisa, follia, perdita totale di controllo. Film come Reefer Madness raccontano ragazzi che fumano uno spinello e nel giro di pochi minuti diventano criminali, assassini, stupratori, esseri completamente fuori controllo, fino a concludere la serata lanciandosi da una finestra. Non me lo sto inventando, esiste davvero questo film.
Smoking the soul-destroying reefer, they find a moment's pleasure, but at a terrible price. Debauchery, violence, murder, suicide, and the ultimate end of the marijuana addict.
Bastard.
Hopeless insanity.
Ad oggi ci fa sorridere, ma all'epoca funziona, perché si inserisce in un clima già teso, fatto non di paura della sostanza, ma di paura dell'altro, di tensioni sociali e razziali, di bisogno di controllo. La cannabis diventa un simbolo ed un bersaglio perfetto. Qui vale la pena fermarsi un attimo su uno dei miti più diffusi, quello secondo cui la cannabis sarebbe stata vietata per favorire l'industria della plastica o della carta, che vedeva nella canapa un concorrente pericoloso. È una storia affascinante e in parte una semplificazione. È vero che la canapa era una risorsa industriale importante, è vero che esistevano interessi economici, ma ridurre tutto a un complotto industriale è troppo semplice, la realtà è più complessa. Paura sociale, razzismo, propaganda politica, interessi economici, tutti vanno a braccetto in quel momento. Tutti contro la cannabis. Non c'è un grande burattinaio, c'è una serie di forze che spingono nella stessa direzione. E così negli anni 30 la cannabis viene progressivamente proibita, ma naturalmente succede qualcosa di paradossale e nel contempo ovvio. Quante volte l'abbiamo visto nella storia umana? Nel momento in cui proibisci qualcosa, lo trasformi. Fino a quel momento la cannabis era una pianta come tante altre, ma adesso diventa un simbolo. Negli anni successivi la cannabis non scompare, non sparisce e si ritira. Si nasconde in quei luoghi che la società già considerava marginali, musicisti, artisti, ambienti underground. E lì rimane per un po' quasi silenziosa, in una fremente attesa degli anni 60. Perché gli anni 60 sono l'esplosione culturale, i movimenti studenteschi, la controcultura, la protesta, la musica, la libertà, e la cannabis diventa il simbolo perfetto di tutto questo. Da simbolo del male a simbolo della liberazione della società. È un qualcosa di naturale? È proibito e perché? Perché è altro rispetto al sistema. E allora, anche se non fumavo cannabis prima, inizio adesso. Non è più un qualcosa da nascondere, diventa qualcosa da esibire. E così nasce un linguaggio, dei rituali, nasce una cultura. Termini, codici, modi di riconoscersi. E anche piccole leggende, come quella del 4 e 20. Secondo la versione più accreditata, nasce negli anni 70 in California da un gruppo di studenti che si davano appuntamento alle 4:20 del pomeriggio per fumare uno spinellone insieme. Una scenetta qualsiasi che diventa però improvvisamente un codice globale. Oggi 4:20 è un simbolo riconosciuto ovunque. Ed è incredibile pensare che derivi da un gruppo di ragazzini che cercava semplicemente un posto dove fumare tranquilli dopo scuola. Succede un'altra cosa fondamentale nel tempo però. La cannabis cambia, o meglio la cambiamo noi. Attraverso selezione, incroci, coltivazione controllata, nascono gli strain. Varietà diverse, con caratteristiche diverse. Più THC, meno THC, più aromatiche, più resistenti. La bubblegum, la strawberry, la orange, la pineapple express.
Preciso alla guardia di finanza che conosco tutti questi strain perché sono un biologo e mi sono documentato prima di queste pillole, mica altro.
Una vera e propria genetica underground che non esce dai laboratori, ma da piccole cantine, serre, dalle mani di coltivatori appassionati. E insieme a questo si moltiplicano i modi di consumo, diventano raffinatissimi. Spinelli, mah, pipe, bong, bong a ghiaccio, vaporizzatori, edibili di qualsiasi genere, oli di cannabis da spalmarsi sulle mani. Una creatività quasi infinita che se l'avessimo applicata alla ricerca biomedica ad oggi potremmo chiudere la Fondazione Teleton. A questo punto la trasformazione è completa. La cannabis non è più una pianta, una sostanza o una droga, è una cultura. Si chiude il cerchio. Perché il proibizionismo che nasce per eliminare un problema finisce per creare un'identità. Rafforza il simbolo, lo rende più potente e lo spinge ancor più dentro la cultura. Ma in tutto questo una domanda rimane sospesa. Una domanda che ho volutamente evitato finora. Ok, tutto molto interessante, eh? La storia, la cultura, la politica. Ma alla fine, questa cosa, sta cannabis nel cervello, cosa fa davvero? Quanto fa male? Perché fra mito e realtà, fra demonizzazione e idealizzazione, questa parte va ancora affrontata. Nella prossima puntata scendiamo proprio lì, dentro i recettori, dentro le sinapsi, dentro il sistema endocannabinoide. Che non vi dico che cos'è, così domani ascoltate la pillola. Per capire cosa succede davvero quando questa pianta, dopo migliaia di anni di storia, incontra i nostri polmoni, il circolo sanguigno e infine il cervello. Wake Up Pills è un podcast Radio Rock Originals, scritto e condotto da Jacopo Morroni, il montaggio audio e il sound design sono a cura di David Guido Guerrieri. Psst. Se vi è piaciuta questa puntata, fatela ascoltare un amico, commentate e seguite il nostro podcast o magari lasciateci una recensione. Segue il solito discorsetto su quanto per voi sia facile e per noi importante.
Wake Up Pills. Wake Up Pills.